Buonasera a tutti da Giorgio De Rossi, bentornati a Radio Oltrelago, qui a Terra Incognita, un programma di geografia condotto da Massimo Scalisi, che saluto subito. Ciao Massimo, come stai? Bentornato.
Ciao Giorgio, bene. Tu come stai?
Sì, tutto a posto, a parte il freddo che insomma ci perplime assai.
Vabbè.
Allora, questa sera parliamo di uno dei posti più affascinanti del mondo, dell'India, in particolare di Bombay, dove tu sei stato quanti anni?
4 anni.
Ah, ecco.
Ecco, quindi ho vissuto lì 4 anni e quindi qualcosa ho visto.
Posso immaginare. Senti, come vogliamo iniziare?
Ma non lo so, iniziamo come iniziavano i viaggiatori che partivano dalla Gran Bretagna e andavano verso l'India. E quindi cosa trovavano, cosa vedevano sbarcati in India? Beh, vedevano, la prima cosa era la porta dell'India a Bombay, adesso si chiama Mumbai dal 1995, e il Gateway of India, appunto, è la porta dell'India, è uno tra i monumenti più significativi di Bombay, un monumento coloniale, e fu eretto per commemorare l'approdo del re Giorgio V e della regina Maria a Bombay, quando visitarono appunto il paese nel 1911. Ed era l'approdo, c'era la porta dell'India e dietro c'era l'albergo, il famoso Taj Mahal, ecco, che poi è stato anche un albergo che è stato tristemente famoso per un assalto terroristico che ci fu.
Sì, mi ricordo.
Infatti, mi ricordo. Un film, tra l'altro, fatto anche molto bene all'interno, girato all'interno del Taj Mahal. Quindi quella era la porta, perché si passava dal Mediterraneo, Mar Rosso, con lo stretto di Suez, e Bombay diventa importantissima appunto nel momento in cui si apre la rotta del canale di Suez, Mar Rosso, Oceano Indiano, e si arrivava quindi non più come era un tempo a Calcutta, ma si arrivava prima, non bisognava fare il periplo quindi della penisola del Deccan, dell'India, ma si arrivava direttamente alla parte occidentale, quindi a Bombay.
Senti, stiamo parlando degli anni, primi anni del secolo passato?
Sì, sì, assolutamente.
Quanti abitanti c'erano all'epoca a Bombay, più o meno?
Ma era meno di 1 milione di abitanti.
Meno di 1 milione?
Sì, era già una delle città più importanti dell'India, però Calcutta era più popolosa a quel tempo. E
adesso siamo arrivati invece a?
Beh, è difficile definire, comunque siamo tra i 22 e i 27 milioni, a secondo che consideriamo noi sobborghi,
certo.
Insomma è in realtà direi più sui 27 milioni, è in questo momento almeno la sesta città più popolosa al mondo. Quindi,
sì,
insomma,
sì,
Shanghai se la batte con Città del Messico, Tokyo, ma insomma, ecco.
Il Cairo?
Il Cairo no, è meno.
Meno?
Cairo è un sobborgo.
Rispetto alle città, i numeri, sì, cinesi e...
Sì, sì, infatti, no, ci abbiamo Tokyo, Pechino, e Shanghai e poi appunto Mumbai.
Senti, ma una cosa che mi ha sempre incuriosito: il traffico a Bombay, il traffico, diciamo, nelle strade, com'è? 20 milioni di persone, 27 milioni di persone, mi sembra una cosa mostruosa.
Non c'è traffico, nel senso che stanno tutti fermi.
Quindi, ah, ecco.
Insomma, non è, direi che rispetto per esempio a un'altra città che, dove sono stato, che ho visitato, dove ho guidato, a Città del Messico, è peggio Bombay.
Ah, ecco, siamo proprio a livelli...
Sì.
Bene.
Il Cairo sinceramente non la conosco, quindi mi hanno detto che sì, anche quello
me ne parlano un gran bene del traffico del Cairo.
sì, infatti. No, però ecco, forse possiamo dire subito una particolarità di come si guida in India. E naturalmente a Bombay no, perché ci stanno le corsie, chiaramente si va all'inglese. E quindi bisogna rispettare le corsie, anche perché non c'è spazio, quindi si va, c'è la guida praticamente a sinistra.
A sinistra?
Sì, infatti.
Uno dei retaggi dell'impero questo.
Sì, beh, ci sono tanti paesi con la guida a sinistra, sì. In realtà, anche se non sono stati colonizzati dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra. Però la particolarità dell'India è quando uno va fuori un po' dalla città, c'è il problema della conquista del centro strada.
Ah.
Quindi non si va, teoricamente sì, si va normalmente da una parte e dall'altra, però in realtà tutti quanti cercano di conquistare il centro della strada, un po' perché c'è qualcuno che scappa sempre, qualche animale, qualche ragazzino, e po' proprio perché bisogna... cioè l'idea che si va su due corsie non è molto chiara lì. Mm. Che succede? Chiaramente se c'è un pedone, anche i pedoni vanno al centro della strada, non è che... Nessuno
il marciapiede è un'opinione,
marciapiede, ma non ci stanno nemmeno. Il pedone e una bicicletta. Allora, c'è il pedone e la bicicletta. La bicicletta punta il pedone. Il pedone all'ultimo momento si scansa. E vabbè, e qui ci stiamo. Bicicletta, motocicletta.
La motocicletta,
si incontra, motocicletta
punta
vince,
la bicicletta.
Punta,
certo.
La bicicletta, certo. La bicicletta è un po' come la Fiera dell'Est. Ecco. E la bicicletta, la moto grande, ovviamente ha la precedenza sulla moto piccola. Macchina e moto, la macchina punta la moto. Ci stanno una marea di incidenti con le moto e insomma mi ricordo una volta che gli inglesi che erano partiti da Londra a fare il giro del mondo in motocicletta. Arrivati al confine con l'India, hanno fatto 10 chilometri, sono morti una marea, ne sono morti diversi.
Calpestati.
E quindi appunto hanno chiuso il giro del mondo lì.
Senti, ma è vero che il centro di Bombay non è il centro?
No, infatti, esattamente. No, ti finisco.
Ah, scusami, pensavo
cosa.
Avessi ecco. Finito con i morti inglesi.
No, la macchina vince, ovviamente il camion vince sulla macchina. Il grande problema è quando ci stanno due camion. Allora, io personalmente ho visto due camion che diventano un camion, uno dentro l'altro, perché nessuno ha dato la precedenza all'altro. Chiaramente è quello il problema, cioè che succede? Succede che all'ultimo istante è una specie di sfida, ok, Corral.
Chi tiene il punto di più ha vinto.
Chi tiene il punto di più ha vinto, certe volte invece...
Lo tengono entrambi e quindi...
Esattamente. Poi un'altra cosa divertente è che lì ci sono le autostrade, hanno fatte... ma ci sono gli svincoli, ovviamente, gli ingressi.
Sì.
Nessuno rispetta gli ingressi. Quindi i camion entrano...
Ma che davvero?
Entrano nell'autostrada. Il problema è che non sempre si trovano dalla parte giusta. Per cui praticamente vanno sulla corsia opposta, contromano... Per fare prima e per girare vanno sulla corsia di sorpasso,
certo.
Di quelli che vanno nella parte giusta. Quindi anche lì ci possono essere incidenti paurosi, perché non sempre poi riescono a girare, a trovare il punto per girare. Quindi insomma, no, in India bisogna saperlo e bisogna stare attenti. Ecco.
Fantastico. Senti, invece no, ti avevo chiesto del centro, sì. Poco fa, che so che è un po' decentrato, è vero?
Sì, no, la cosa divertente è che Bombay, diciamo, se la guardiamo è come una picca rivolta verso il basso. La punta, che è Colaba, era in realtà in precedenza una... Bombay erano 7 isole, con delle lagune molto basse tra l'una e l'altra, quindi gli inglesi poi hanno cominciato a togliere l'acqua e a urbanizzare e hanno creato questa città da queste 7 isole. Ed erano però l'estremità, la punta estrema di questa isola penisola, a quel punto diventa, perché le isole poi vengono congiunte alla terra, quindi diventa una penisola, ed è una picca appunto rovesciata. Il centro si è sviluppato a nord, quindi e poi mano a mano che la città si sviluppava, chiaramente il centro era sempre nella punta, quindi... Sì. Avanzava, la periferia, più si va a nord e più c'è periferia. Quindi in realtà il centro geografico di Bombay è già in periferia.
Ah, ecco, perfetto, ho capito.
Quindi è un centro eccentrico, le città generalmente si sviluppano, anche quelle sul mare, tipo Napoli, no? Si sviluppa sul golfo, poi nell'interno, ma il centro rimane abbastanza vicino al mare.
Sì.
Invece in questo caso è proprio sul mare.
Non è così, certo.
Ma poi si sviluppa tutta a nord della città per decine e decine di chilometri.
Certo, certo. Senti, invece io e te stiamo continuando a chiamarla Bombay, ma sì. Se la prendono a male gli induisti, se la chiamiamo Bombay anziché Mumbai o cosa?
Allora, hai ragione. Io dico Bombay semplicemente perché sono già arrivato là che il nome era cambiato, però nessuno diceva Mumbai.
Ah,
cioè,
ecco.
Tutti i locali dicono Bombay, perché sono un po' conservatori da questo punto di vista. Non solo, ma hanno cambiato anche tutta la toponomastica, tutte le strade, per cui, non so, appunto c'erano delle zone e delle strade che avevano cambiato il nome, però tutti dicevano il nome vecchio, mm-hmm. E non c'era scritto il nome vecchio, per cui sì. Non era facile certe volte individuarlo.
Certo, ma non è un adattamento linguistico del nome? Bombay con Mumbai non c'entra niente o... O come funzionava il cambiamento?
Ma allora, intanto chi si offende, sì, c'è chi si offende, perché se la chiami Bombay di fronte a un nazionalista marathi che rivendica appunto l'origine indù marathi della città, che è insomma un po' difficile. Dire che Mumbai è il vecchio nome di Bombay, c'è una dea Mumbaia che era venerata da quelle parti e quindi hanno detto, ma sono arrivati i portoghesi, hanno chiamato poi questa zona Bombay perché hanno sentito Mumbaia. In realtà questa, come dire, a me sembra tanto una retrodatazione del mito,
ecco. Diciamo la verità,
è una retrodatazione del mito di chiaro stampo nazionalista marathi, in questo caso indù, ma marathi. I marathi sono Bombay è la capitale del Maharashtra, e il Maharashtra è lo stato dei marathi, che sono una minoranza consistente di questo stato. Questo stato è grande poco più dell'Italia. Ovviamente c'ha più del doppio degli abitanti dell'Italia,
certo.
Tutta l'India ha una densità spaventosa e ci sono addirittura gli stati che hanno densità di 1000 abitanti per chilometro quadrato, cioè cose incredibili. E appunto gli estremisti indù marathi effettivamente sono quelli che poi hanno imposto il cambio del nome, che però poi nessuno segue, perché Bombay non è una città marathi. Anzi, qui sarebbe anche interessante soffermarsi su una cosa. A Bombay, che è una città dove arrivano da tutta l'India, ha comunque ci sono almeno una decina di lingue che vengono parlate.
Ecco.
E sono lingue, e tra l'altro ci sono anche diversi alfabeti, non c'è solo l'alfabeto, quello sanscrito, sì, che noi conosciamo, ma ci sono altri alfabeti, almeno altri 2-3. E la prima cosa che deve stabilire un abitante di Bombay quando ne incontra un altro, se sono di una diciamo socialmente abbastanza elevati, parlano in inglese e hanno quindi una lingua, sì, franca, che continua a essere una lingua ufficiale dell'India, proprio perché l'hindi
hanno parlato a tutti l'inglese, diciamo,
sì, non lo parlano tutti quanti, però insomma ci stanno tanti che lo parlano, tanti che credono di parlarlo, tanti che se lo inventano. Però l'hindi, che dovrebbe essere la lingua ufficiale dell'India, è una lingua del nord, una lingua indoaria che non viene accettata per esempio nel sud dell'India. E quindi nel sud dell'India preferiscono, non so, nel Tamil Nadu, nel Karnataka, hanno assolutamente preferiscono assolutamente parlare in inglese.
Bene.
con l'autorità. Quando si incontrano due cittadini di Bombay devono stabilire in che lingua parlare, quindi non è facile, perché se parlano due lingue diverse, non sanno l'inglese, certo, possono parlare in hindi, possono parlare in marathi, possono usare, se sono del sud, una lingua del sud, una lingua dravidita, quindi però ecco, è strano immaginare che in una città di 27 quasi milioni, sì, di abitanti, poi la gente prima, quando si incontra, deve capire in che lingua parlare.
Senti, nel frattempo facciamo una prima pausa per ascoltare un gruppo musicale indiano, si chiamano Parvas, fanno rock ovviamente mescolato alle influenze indiane, al modo di cantare, e gli strumenti musicali ovviamente sono anche quelli della tradizione indiana. Sono un gruppo molto affascinante, li ascoltiamo in un brano che si chiama Rose Rose.
Thank you.
questi erano i Parvas, un gruppo rock indiano molto molto famoso da quelle parti. Allora rientriamo in trasmissione per continuare le nostre curiosità sull'India, in particolare su Bombay. Massimo, ti volevo chiedere una cosa. So che è ancora molto forte la divisione in caste nella società indiana. Tu hai avuto questa percezione?
Certo, anzi, parlando con degli indiani, quando dice: ma poi quando finirà il sistema delle caste? E quelli si mettono a ridere. Perché dico: guarda, il sistema delle caste esiste da almeno 4.000 anni, quindi al 2000 avanti Cristo, ed è una tra le caratteristiche della nostra civiltà. Quindi non pensate voi occidentali perché voi siete tanto carini, democratici, egualitari, per modo di dire, ovviamente, lo dicono con certo grande sarcasmo, di farci cambiare questa cosa. Chiaramente giuridicamente sono tutti uguali, ci mancherebbe altro. Ci sono anche dei paria che siedono tranquillamente nel Parlamento a Delhi. Però il sistema ancora funziona. Tra l'altro le caste sono poche, ma poi ci sono centinaia di sottocaste. Quindi ecco, immaginate di prendere un giornale, The Times of India, e aprite la pagina centrale. Adesso, se voi vi ricordate come erano i giornali prima della loro praticamente sparizione, sto scherzando, ma poco ci manca, c'erano gli annunci, non so, per esempio, centro storico, Trastevere, Flaminio, vendesi, cioè immaginate appunto le pagine centrali degli annunci immobiliari. Ecco, cambiate gli annunci immobiliari e divideteli per caste e sottocaste, e sono gli annunci matrimoniali. Tutte le famiglie indiane non hanno minimamente l'idea di far sposare i loro figli fuori dalla casta. Questo è inconcepibile, anche perché chi si sposa con una persona di casta inferiore perde il suo diritto a essere di quella casta, se si, come dire, retrocede in serie B, C, D, eccetera. Sì. E questo è uno strumento potentissimo, quello delle caste,
certo,
per mantenere l'ordine. Ognuno sta nella sua casta, anche perché la casta deriva dalla sua vita precedente, da quello che hai fatto. Quindi tu, se vuoi andare
secondo
la religione induista, poi ci sta tutto il problema dei paria, dei fuori casta e di quelli che sono delle altre religioni, ma quello pure è un altro problema.
E so che conta molto anche il segno zodiacale prima delle nozze, cioè sapere che so, la casta tal dei tali, c'è uno del leone che quindi può sposare la tizia della bilancia, che ne so, qualcosa del genere.
Sì, tra l'altro io ho avuto la fortuna di farmi fare un quadro astrale da uno che ha scritto la Costituzione indiana con Gandhi. Quindi era un amico di Gandhi, mi hanno detto: guarda, c'è questo amico di Gandhi che fa questa cosa, che ho detto: vabbè, lo fa, voglio conoscerlo. Insomma, ovviamente la mia curiosità era soprattutto per vedere questo amico di Gandhi, perché mi raccontasse qualcosa della vita di Gandhi, di quello che lui sapeva appunto di Gandhi, e ho saputo questa cosa. Quindi no, funziona molto. Tra l'altro c'è un pianeta in più nel sistema zodiacale.
Fiuco? Si chiama Fiuco, no?
No, Raju, si chiama Raju.
Ah, ok.
E quindi questo cambia un po' i quadri astrali delle persone, sì. Insomma, non è la stessa cosa. Ma comunque la cosa appunto incredibile è che la gente si sposa ancora con questo sistema. E i genitori semplicemente hanno la loro risposta quando uno dice: ma come, l'amore, le cose, eccetera. Ma l'amore passa, ma l'amore è un'idea vostra occidentale. La cosa più importante è avere una donna, un uomo affidabili, fedeli, quindi questa è la cosa più importante. E chi meglio dei genitori che già hanno passato questa cosa, chi meglio dei genitori può scegliere il partner, il marito, la moglie ideale per un figlio,
sì,
o una figlia.
Ma in tutto questo come si concilia con Bollywood, con la cinematografia indiana dove ci sono grandi amori, grandi cose?
Beh, intanto il bacio è proibito.
Al cinema?
Cioè,
nel film,
tu
insomma,
prendi film di Bollywood, forse adesso qualcosina, però semplicemente le labbra si avvicinano, ma non si sfiorano.
Fingono di...
Sì, ma neanche troppo, insomma, è proprio un... poi sono molto ballati, cantati, quindi c'è,
certo,
c'è una danza particolare. E quindi
sono pieni di colori, poi mi ricordo da quello che ho visto,
incredibilmente
di rosa, fucsia, sì, azzurro, turchese, tutte le tonalità più accese di ogni colore primario.
Sì, poi molte cose le girano, molti film le girano in Svizzera.
Ah sì?
Sì.
Questa non la sapevo.
Sì, è perché per loro la Svizzera è come per noi San Marino, cioè come grandezza e come popolazione, però hanno il mito della Svizzera. Hanno questo mito. E poi ho chiesto una volta a qualcuno, appunto, che lavorava nel settore, dico, ma com'è che è andato a fare poi tanti esterni in Svizzera? Cioè, no, perché poi, sai, abbiamo un budget, se quelli stanno a Bombay, gli attori, poi vanno di qua, vanno di là, insomma, non sono tanto affidati. Invece lì, tutti in un albergo,
tutti controllati,
fantastico. Poi lì in Svizzera sono molto precisi e quindi a noi conviene girare in Svizzera. E quindi questa è una
bella
cosa,
sta cosa.
Una cosa abbastanza divertente. Bollywood, tra l'altro, è uno dei mercati, è uno dei luoghi dove si producono più film.
Credo che sia il paese al mondo dove si producono più film, l'India.
Sì, sì.
Come numero?
Questo è quello che sapevo e posso confermare, perché anche nei paesi arabi, per esempio, la maggior parte dei film vengono anche dall'India. Film che si vedono rigorosamente in cassetta in casa, per un tempo si vedeva in cassetta, adesso insomma avranno altri metodi, ma comunque non ci sono cinema, appunto, come avevo detto l'altra volta, l'Arabia. Però sì, è l'industria cinematografica che fa più film. Poi ci sono statistiche, sono andato a vedere per curiosità, ho detto fammi vedere, alcuni istituti danno ancora gli Stati Uniti come primi. Io ho i miei dubbi, perché loro sfornano continuamente film anche non proprio di qualità eccelsa,
certo.
Volte. Alcune volte sì, sono film straordinari. Ecco, quindi insomma ci sono film che varrebbe la pena vederli da noi al cinema e generalmente non arrivano invece.
Senti, invece ti voglio chiedere un'altra cosa: in che rapporto stanno gli indiani con la storia?
Beh, è un rapporto di grande orgoglio, perché loro comunque si sentono una delle grandi nazioni del mondo, e lo sono. E quindi hanno un grande orgoglio della loro storia. Però, e qui andiamo e scivoliamo un po' sul campo politico, come un po' come il principio del Tao, ogni cosa contiene il suo contrario. Beh, allora, i nazionalisti indù, che dovrebbero essere quelli che amano la loro storia e sono orgogliosi della storia del loro paese, poi in realtà parte della loro storia la rinnegano, perché per esempio l'India musulmana, l'India appunto dei grandi condottieri musulmani, quella viene un po' ignorata. Per esempio, ecco, il Taj Mahal è un'opera straordinaria, bellissima, però dell'architettura islamica.
Ah, certo.
Della cultura islamica. Certo, è uno dei simboli dell'India, ma non ricordano con piacere il periodo, appunto, il periodo in cui l'India era sotto la dinastia Mogul. I Mogul, ricordiamo, erano quelli del... erano afghani, ma in realtà erano mongoli che poi si sono, sì, diciamo, afghanizzati, anche se è un termine sbagliato, perché Afghanistan non è un paese, uno stato, ma poi è composto da diverse etnie. Comunque poi conquistarono l'India, si sono indianizzati, usavano l'urdu come lingua, non l'hindi,
sì, sì, sì.
Ma anche l'urdu, che si scrive in caratteri arabi, è una lingua indo-iranica, cioè una lingua europea, sono assolutamente, sì, indo-europei, quindi è una lingua, diciamo, in qualche modo affine al farsi, il persiano e all'hindi. E quindi loro hanno questo grosso problema, anche con, per esempio, la storia dell'India portoghese.
Cioè parliamo di Goa, Benares, quelle parti lì.
Goa, sì, Benares era più una città sacra indù.
Sì.
Goa, Daman, Diu, Bassein, Bombay anche, era Bombaia, era portoghese, tutta quella zona era una zona portoghese. Tra l'altro, no, ti volevo segnalare che a nord di Bombay, a 40 chilometri, no? Non di più, c'è il forte di Bassein, che è una città portoghese che è stata costruita tra il 1500 e è stata abitata dal 1533, mi sembra, 34, è stata abitata fino al 1740, quindi per due secoli, poco più, da portoghesi, quindi una città con le mura sul mare, bellissima, con conventi, chiese, palazzi, tutta immersa nella giungla.
Quindi esiste ancora la città?
Esiste ancora.
Le costruzioni, diciamo.
Sì. È una città che però non è reclamizzata come dovrebbe essere, non è neanche come sito del patrimonio mondiale, ed è una città assolutamente da mettere come patrimonio UNESCO, perché è fantastica. Una città nella giungla portoghese del 1500, bellissima.
Ma non ha abitanti, quindi?
No.
Ah,
no.
Ok, completamente abbandonata.
È completamente abbandonata, poi lì c'è Vasai, lì vicino, che è una città per 30.000, 35.000 abitanti.
Sì.
E sarebbe la continuazione di quella, però... ecco, i Marathi che stanno al governo, il Maharashtra, non valorizzano assolutamente questa città, perché considerano comunque un corpo estraneo,
sì,
una città di colonizzatori. Adesso consideriamo solo una cosa, che ci stanno circa 30 milioni di indiani che hanno cognomi portoghesi.
Eh sì, questo li ho conosciuti.
Pinto,
qualcuno.
Silva,
Lopez,
Salves, Lopez.
Un amico indiano si chiamava Lopez.
Sì, certo, perché molti sono originati da matrimoni misti, altri semplicemente sono convertiti, hanno preso il cognome, un cognome portoghese, un nome cristiano. E sono tantissimi, quindi i cristiani, sono tutti cristiani, questo diciamo indo-portoghesi,
sì,
sono una minoranza, però sono 30 milioni.
Esatto, dati i numeri dell'India, poi l'1% della,
sì,
popolazione diventa superiore alla maggior parte delle nazioni europee come numero di,
certo,
di fedeli.
Tre volte il Portogallo.
Esattamente, esattamente.
Più o meno, insomma, quindi... rendiamoci conto di che cos'è, però ecco, c'è questa cosa un po' strana, per cui Bassein, che è una città meravigliosa come tante altre, l'India è un gioiello, uno scrigno, è piena di cose incredibili da vedere, tutta la vita
non
basta per vederle, però questa cosa per esempio loro la rifiutano. Cioè, parlando proprio, non l'hanno neanche inserita tra i siti,
sì,
per
da vedere,
neanche di quelli che diciamo sono sono sotto osservazione dell'UNESCO per vedere se è il caso di metterli o
sì,
meno.
Senti, esiste ancora un problema di convivenza religiosa tra musulmani, induisti, cristiani e via discorrendo?
Sì, ed è enorme. L'India è una di quelle faglie all'interno della comunità mondiale dove più c'è più il pericolo che possa degenerare in qualcosa di veramente spaventoso. Il conflitto tra India e Pakistan è un conflitto che in qualche maniera attenua, stranamente, questa cosa, perché fa diventare quella che è una faglia interna al paese un conflitto esterno tra due potenze, sì, nucleari. Insomma,
ma anche l'India è una potenza nucleare?
Certo.
Pensavo solo il Pakistan.
Non era possibile. Queste
sarebbe
cose
stato possibile, effettivamente.
Asimmetriche non esistono. Anzi, prima è stata l'India, poi il Pakistan in poco tempo, insomma, ha raggiunto la conoscenza per poter fare appunto la bomba atomica.
Ho capito.
C'è il conflitto nel Kashmir, però quello che è più preoccupante è che ormai dal 2015, mi sembra, c'è al governo un partito che è il BJP, Bharat Janata Party, il partito di Bharat è il nome indù dell'India, loro rifiutano il nome India, anche a livello internazionale, anche all'ultimo G20 mi sembra hanno messo Bharat e non hanno messo India. Nota bene che India è il nome inglese di Bharat, se tu fai un invito in inglese poi dovresti mettere India, logicamente, no?
Sì.
E cioè loro hanno fatto, giustamente, hanno visto e hanno scritto Bharat. È un po' come i greci che dicono noi non siamo greci, siamo l'Ellade.
L'Ellade, certo.
Qualche volta ho incontrato persone che si arrabbiavano molto per questo, però pure noi diciamo...
Della Grecia ne parleremo poi, certo. Faremo una bella puntata su Grecia, sì. Atene,
insomma...
Ne abbiamo da raccontare.
Alla grande, però appunto voglio dire, noi che... A Germania, cioè Deutschland la chiamiamo Germania,
sì.
E gli stessi greci chiamano la Francia Gallia.
Sì, lo so,
esatto.
Gallia, sì.
Quindi è abbastanza divertente, effettivamente. E ognuno ha il suo modo per dire, ha la sua parola per dire un paese, per,
certo,
definirlo.
Senti, mandiamo un altro pezzo musicale. Si chiama Aviatrix Theme e lo esegue Bikram Ghosh. Che avete ascoltato era Bikram Ghosh e stavamo dicendo con Massimo Scalisi, il nostro amico geografo e viaggiatore, delle difficoltà delle relazioni fra diverse religioni in India.
Sì, proprio perché noi sappiamo appunto la storia, quando il subcontinente indiano si è reso indipendente dalla Gran Bretagna, si sono formati due stati, il Pakistan e l'India. Il Pakistan poi era diviso in due parti, Pakistan centrale e Pakistan orientale. Nel 72 c'è stata una guerra tra India e Pakistan e la parte orientale del Pakistan,
che è diventato Bangladesh,
appunto. E quindi l'India ha sponsorizzato, diciamo, la secessione di questa parte, che era molto più piccola ma anche più popolosa dell'altra. E questo ha fatto sì che i musulmani del subcontinente indiano sono divisi in tre nazioni. Beh, in questo momento la dinamica demografica dei musulmani è più importante rispetto a quella degli indù e delle altre religioni, per cui i musulmani, nell'idea di Jinnah, no, il creatore del Pakistan, l'ideatore del Pakistan, in contrapposizione con Gandhi, che invece aveva molti dubbi su questa divisione, usiamo un eufemismo, e alla fine si convince, perché poi scoppiano rivolte, guerre, morti di cui non abbiamo idea. È stata la partition, come chiamano lì, è stata una tragedia che ha accomunato decine di milioni di persone e ha creato un risentimento da una e dall'altra parte fortissimo. E questo significa che ci sono state famiglie divise, gente che ha perso tutto, e soprattutto ci sono stati milioni e milioni di morti. La partition è l'evento umano che ha causato più morti senza che ci sia stata una guerra vera.
Una guerra dichiarata, diciamo.
Sì.
Sono stati scontri a mani vuote, a pietrate.
Sì, pietre e bastoni, la gente si è ammazzata letteralmente, scusate, con pietre e bastoni. Cioè, chi c'aveva un coltello era già un sicuro.
Certo.
È veramente una tragedia incredibile, e poi soprattutto sono partite decine di milioni di persone da una parte e dall'altra, ma molti sono rimasti, soprattutto molti musulmani in India.
Sì.
In questo momento l'India è il paese con più musulmani al mondo, dopo l'Indonesia e il Pakistan.
Incredibile.
E c'è quasi 200 milioni, sono una minoranza,
è incredibile.
Sono il 17% circa adesso. E in questo momento la vittoria del Bharata Janata Party, e col suo primo ministro Narendra Modi. Narendra Modi è uno che stava nelle formazioni di estrema destra, quelle che teorizzavano la cacciata di tutti i musulmani dall'India, e forse anche qualcosa di peggio. Perché c'è una minoranza, adesso magari faccio una piccola digressione, però perché c'è una minoranza islamica in India, il subcontinente indiano, ma non c'è stata una conversione di tutti gli indù, cosa che per esempio è successa in altre parti, non in tutte le parti, ma insomma in altre parti è successa. Ci sono state, per esempio, in Nord Africa, in Maghreb, ci sono state conversioni di tutta la popolazione, cioè non ci sono state minoranze cristiane. Quelle che sono invece rimaste in Siria, in Egitto, in Palestina, in Libano, eccetera, in Iraq. In India, quando sono arrivati i Mughal e hanno cercato di convertire le persone, la presenza delle caste è stato un freno fondamentale alla conversione di massa degli indù. Gli indù non si sono convertiti, se non in parte, i notabili soprattutto, e i paria, che non avevano niente da perdere. Cioè, la religione islamica è una religione molto egualitaria, si possono discutere tante cose, ma la umma, la comunità dei credenti, è molto coesa, e c'è l'obbligo della zakat, per esempio, che è quella dell'elemosina. Quindi I pari si sono trovati, in parte almeno, quelli che si sono convertiti, sono trovati da essere gli ultimi degli ultimi
ad avere un sostegno economico.
E ad avere anche una visibilità nell'amministrazione. Se uno era un ex paria, era musulmano, beh, insomma, poteva far carriera all'interno dell'impero. Quindi, insomma, era una cosa. Gli altri musulmani, diciamo che poi si diventa musulmani perché tu sai, no, le religioni del libro, Maometto dice che bisogna rispettarle, quindi cristiani ed ebrei sono rispettati, sì, dai musulmani. Addirittura un uomo musulmano può sposare una donna cristiana o ebrea senza che lei si converta. Ovviamente però i figli saranno tutti
musulmani, certo.
E non solo, ma se uno invece, se una donna, diciamo, musulmana, vuole sposare un indù, non lo può fare. Lo si può fare solo se lui diventa musulmano.
Ok.
Ecco, quindi questa dinamica ha fatto sì che nel corso dei secoli comunque si sia formata una minoranza consistente islamica, e se contiamo tutti quanti i musulmani sul continente indiano, Pakistan, Bangladesh e India, siamo quasi al numero degli indù.
Certo. Ecco. Senti, il tempo stringe, è giunto il momento di chiudere la nostra trasmissione, direi di aggiornarla la prossima settimana per terminare questo discorso sull'India, che effettivamente viene mortificato da tre quarti d'ora di tempo.
Sì, effettivamente gli argomenti sono tantissimi, infatti saltiamo un po' da una parte all'altra,
sì,
e alcune cose sarebbe bene un pochino approfondirle, però appunto, ecco, lo
ci
dico
diamo
così,
appuntamento, ecco, la prossima settimana con i, sì, nostri ascoltatori. Buona serata da Giorgio De Rossi
e Massimo Scalisi.
Arrivederci, a presto.
A presto.